Vi saluto tutti con affetto. Sicuramente è un po' strano vederci in questo modo, però più volte ho pensato che se non avessimo avuto questi strumenti saremmo stati davvero del tutto isolati per tutto questo tempo. Soprattutto nella realtà delle nostre chiese locali avremmo avuto davvero tanta difficoltà a proseguire il cammino insieme. Vi porto i saluti della mia assemblea, in particolare di mia moglie che non è con me perché deve usare lo strumento non solo per la chiesa ma anche per i miei suoceri che mi hanno incaricato in modo particolare di salutare Vallì, quindi che è la loro nipote. Non è una scelta discriminante ovviamente, ma soltanto affettiva. Ho pensato questa mattina di condividere con voi alcuni pensieri leggendo un racconto che tutti conosciamo molto bene. Per chi di noi ha avuto il dono di avere dei genitori credenti, credo che è un racconto che conosciamo addirittura fino da piccoli, fino dalla scuola domenicale. È il racconto che troviamo al capitolo 22 della Genesi e che a mio avviso un po' impropriamente è conosciuto come il sacrificio di Isacco. Dico impropriamente perché in realtà, come sappiamo, Isacco non fu sacrificato, piuttosto il grosso sacrificio, come vedremo nella prova, lo fece Abramo piuttosto che Isacco. Leggiamo allora dal capitolo 22 del libro della Genesi. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: padre mio. Abramo rispose: eccomi qui figlio mio. E Isacco: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare, vi accomodò la legna, legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: eccomi. E l'angelo: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone, lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Yireh. Per questo si dice ancora: al monte del Signore sarà provveduto. Fermiamo qui la lettura di questo racconto. Come sappiamo, ogni esperienza della nostra vita si collega alle esperienze precedenti ed anche a quelle successive. Quindi questa esperienza nella vita di Abramo si verificò in un momento particolare della sua vita. Abbiamo letto all'inizio del racconto tre parole importanti. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo. Quali cose? Che cosa era accaduto nella vita di Abramo? Se noi non vediamo quali furono le cose che precedettero questa esperienza, non ci sarà possibile raccogliere tutta la lezione che viene per la nostra vita da questo racconto. Sono almeno tre le cose che vengono raccontate proprio nel capitolo precedente. La prima, che finalmente era nato un figlio. Finalmente Abramo aveva ricevuto insieme a sua moglie Sara il figlio della promessa, il primo anello di quella discendenza che il Signore gli aveva promesso. In secondo luogo, Dio era intervenuto nella sua misericordia, nella sua grazia, per rimediare agli errori familiari di Abramo. Agar, la serva di Abramo, suo figlio Ismaele, erano stati allontanati dalla tenda di Abramo, ponendo fine a quelle inevitabili difficoltà di relazione che erano sorte soprattutto per la gelosia di Sara nei confronti della sua serva. Ma, come sappiamo ed è bene ricordarlo, Agar e Ismaele non furono abbandonati. Dio stesso si prese cura di loro, perché al versetto 20 del capitolo precedente leggiamo che Dio fu con il ragazzo. Una terza cosa che era avvenuta nella vita di Abramo. Abramo si trovava in un paese straniero, era nel paese dei Filistei, e Dio aveva ben disposto il cuore di Abimelech, re dei Filistei, che aveva addirittura fatto un giuramento con Abramo, il quale Abramo, anche se era straniero, aveva avuto la libertà di vivere in quel paese utilizzandone le risorse. Credo che questo re dei Filistei, apro una parentesi, avrebbe molto da insegnare ai politici dei nostri giorni nei confronti dell'accoglienza degli stranieri. Quindi queste cose che erano avvenute ci ricordano che Abramo stava vivendo in quel momento un tempo di straordinaria benedizione. Aveva conosciuto la fedeltà di Dio. Dio aveva mantenuto la promessa, un figlio era finalmente arrivato. Aveva conosciuto la misericordia di Dio, che era intervenuto risolvendogli i problemi di convivenza che lui stesso con la sua debolezza aveva provocato all'interno della famiglia. Aveva conosciuto la cura e la protezione di Dio, perché in un paese straniero non era stato cacciato via, ma addirittura gli era stato concesso il permesso di vivervi, di risiedervi e di godere di tutte le risorse di quel paese. E la cosa interessante, che ci collega anche al momento che abbiamo vissuto prima insieme, che Abramo era così riconoscente di questa situazione che alla fine del capitolo 21 leggiamo che piantò un tamarindo a Beerseba e lì invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità. Abramo cioè espresse tutta la sua riconoscenza e avrà invocato il Signore per dirgli che cosa, così come lo invochiamo noi dopo averlo lodato. Signore, vai avanti con la tua fedeltà, vai avanti con la tua misericordia, vai avanti con la tua cura e con la tua protezione sulla mia vita. Ma a questo punto, dopo questo tempo di straordinaria benedizione, Dio mise alla prova Abramo. In un contesto così positivo della sua vita personale, vi fu una svolta drammatica, una svolta inaspettata nella vita di Abramo. Dio mise alla prova la sua fede. Ma come mai Dio aveva bisogno di mettere alla prova la sua fede se è onnisciente? Come mai Dio ha bisogno di mettere alla prova anche la nostra fede? Che bisogno ha Dio di verificare ciò che già conosce? Dio conosceva quanto Abramo lo amasse. E quando l'angelo del Signore al termine dell'episodio gli dice: ora io so che tu temi il Signore, ma voi pensate che prima non lo sapesse? Certamente lo sapeva. Allora la domanda che sorge è proprio questa: perché il Signore mise alla prova Abramo come talvolta nel nostro cammino mette alla prova noi? Ma soprattutto, perché il Signore mise alla prova Abramo con una richiesta, con un ordine che contraddiceva la sua volontà? La volontà di Dio, come sappiamo, rifiutava in modo categorico, come fatto abominevole, ogni sacrificio umano. Dio considerava abominevole la pratica dei popoli, dei filistei, dei cananei, dei popoli che abitavano nella terra promessa e che avevano l'abitudine di offrire i sacrifici umani, anche dei bambini, anche dei figli, ai loro dei. Come mai Dio ha fatto una richiesta di questo genere? Come sappiamo, ogni storia che troviamo nella scrittura è là per il nostro ammaestramento. E dobbiamo ricordarci che anche noi possiamo essere messi alla prova. Anzi, Pietro, proprio nel testo successivo a quello che il caro Andrea leggeva qualche momento fa, Pietro ci ricorda che le prove sono necessarie per purificare la nostra fede, per renderla più preziosa dell'oro che perisce, e soprattutto perché è attraverso le prove che la nostra fede potrà essere motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo, come leggiamo in 1 Pietro 1:7. Ma le nostre prove rispetto a quella di Abramo sono sempre relative. Possiamo essere provati da una malattia, da un incidente, da una particolare situazione problematica sul lavoro, nei nostri sentimenti, nelle nostre relazioni, una situazione problematica come quella che stava vivendo Abramo nella famiglia, nella chiesa. Ma nessuna prova potrà essere mai come quella alla quale fu sottoposto Abramo. Dio gli chiede di sacrificare suo figlio, o come dice la scrittura, con un verbo crudo ma che esprime la realtà, gli chiese di scannare suo figlio, così come nel corso della sua vita aveva scannato tanti agnelli offerti a Dio in sacrificio. Ma vi immaginate che razza di richiesta? Aveva visto morire tanti agnelli che aveva scannato con il suo coltello, ora Dio gli chiedeva di scannare suo figlio. Possibile una prova del genere? Ora, il testo non ci permette di rispondere in modo esaustivo a tutte le domande che possiamo porci, però ci consente di giungere ad avere delle risposte non soltanto convincenti sul perché Dio rivolse ad Abramo quella richiesta, ma delle risposte che possano essere anche utili per noi, per il nostro cammino con il Signore. Nella scrittura, come sappiamo, ci sono tante vicende umane che ci ricordano che se Dio ci mette alla prova, non lo fa tanto per verificare la nostra fede che Egli già conosce, ma piuttosto lo fa per richiamarci, per rendere la nostra fede più forte e più stabile. Dio non ci prova perché lui ha bisogno di verifiche nei nostri confronti, ma Dio ci prova piuttosto per aiutare noi a verificare la consistenza della nostra fiducia e della nostra sottomissione a Lui. In una parola semplice, le prove non sono utili a Dio, le prove sono utili a noi. Le prove sono utili a noi. Ed è quello che vedremo ora esaminando questo racconto. Abramo imparò delle lezioni, messo alla prova, scoprì che la prova fu utile prima di tutto per lui. Prima di tutto imparò il valore di vivere alla presenza del Signore. Per ben due volte noi troviamo quale espressione bellissima, eccomi. Cioè l'espressione che ci rivela come la risposta di Abramo alla chiamata del Signore fu immediata. Appena sentì pronunciare il suo nome, non sappiamo se in un modo intimo o in un modo sonoro, in un modo esteriore, Abramo si presentò immediatamente. Abramo era lì, il Signore era con lui, ma anche Abramo era lì. Presentandosi subito davanti a Dio con il primo eccomi, Abramo conobbe l'inizio della prova che il Signore lo stava chiamando a vivere. Con il secondo eccomi, invece, Abramo conobbe la via che Dio aveva aperto per fargli uscire dalla prova, per farlo uscire dalla prova. Dopo il primo eccomi lo chiamò a sacrificare Isacco. Dopo il secondo eccomi gli disse: ecco un sostituto per tuo figlio, il sostituto che io ti dono. Eccomi qua significa sono presente, sono davanti a te, sono pronto ad ascoltarti. E qui c'è una straordinaria lezione per me e per ciascuno di noi. Quando Dio ci mette alla prova, è importante presentarsi davanti a Lui, non allontanarsi, non cadere quindi nel tranello nel quale Satana cerca di farci cadere, di considerarlo lontano o di considerarlo estraneo alla nostra situazione. È importante vivere il nostro cammino nella prova alla sua presenza. È importante desiderare alla sua presenza di ascoltare quanto lui ha da dirci. È importante essere presenti davanti a lui con la nostra sottomissione fino al momento in cui alla sua presenza vivremo la conclusione della prova e la liberazione dalla prova. Direi che il nostro cammino dovrebbe essere fatto di continui eccomi quotidiani. E qui apro un altro aspetto di questa lezione. Spesso, sapete perché sentiamo il Signore lontano quando siamo nella prova? Ma perché precedentemente, nelle cose che hanno preceduto la prova, non siamo stati vicini a Lui. E allora la nostra fede non si è rafforzata nella sua presenza, la nostra fede è debole. Non diciamo eccomi, Signore, sono qua, ma è come se subissimo quello che il Signore ci fa vivere nella nostra vita. Allora, se da un lato questo esempio di Abramo ci ricorda l'importanza di essere pronti a presentarci davanti a lui nella prova, ci ricorda anche quanto sia importante vivere alla sua presenza quando non siamo nella prova. Vivere alla sua presenza perché quando la prova arriverà, e come per Abramo tutte le prove che ci arrivano sono prove inattese, prove che ci sorprendono, la nostra fede, quando la prova arriverà, non deve essere una fede sorpresa, deve essere una fede che è legata alla presenza del Signore, e da questa presenza riceverà la forza per dire: Signore, eccomi qua, mi sottopongo alla tua volontà. La seconda lezione: Abramo imparò ad ubbidire sulla base della fiducia e non della comprensione. Questa credo che sia una lezione di straordinaria importanza. Noi spesso non riusciamo a comprendere il senso delle nostre prove, il significato delle nostre prove. Non riusciamo a comprendere il senso, il significato delle prove che abbiamo incontrato nel nostro cammino. Figuriamoci se quel significato poteva comprenderlo Abramo, scannare suo figlio. Umanamente devo dire che la reazione di Abramo mi risulta incomprensibile. Io mi sarei ribellato: ma come, Signore, mi chiedi di scannare mio figlio? Dico a Samuele, che mi ha accanto, di stare tranquillo, il Signore questa richiesta non me l'ha ancora fatta, ma mi chiedi di scannare mio figlio? Io mi sarei ribellato. Vedo che siete quasi tutti genitori, padri davanti a me. Se il Signore vi chiedesse il sacrificio di vostro figlio, chi potrebbe di noi comprendere una richiesta di questo genere? Umanamente, l'ubbidienza di Abramo mi è incomprensibile, ma spiritualmente è un'ubbidienza ammirevole, perché Abramo non si mise a discutere con Dio. E mi piace sottolineare che Abramo si mise in un'altra occasione a discutere con Dio, quando c'era di mezzo la vita di suo nipote Lot. Vi ricorderete che chiese a Dio, discutendo animatamente: ma se ci sono 50 giusti, tu distruggi ugualmente la città; se ce ne sono 40, 35, 30, scese fino a 10. Discusse in quell'occasione, ma non era una prova che lo riguardava direttamente. Ora la prova le riguarda direttamente lui, e quando la prova riguarda direttamente noi personalmente, ecco perché Abramo è spiritualmente ammirevole. Qual è la reazione che dobbiamo avere? Non discutere, ma sottomettersi, ubbidire e accettare che il Signore ci parli. Mettiamoci per un momento, per capire il senso e il valore di questa sottomissione, mettiamoci per un momento nei panni di Abramo. Lasciò passare la notte, come abbiamo letto. La notte, come sappiamo, dal punto di vista emotivo, è il tempo sicuramente peggiore. E anzi, da quello che comprendiamo nel racconto, è probabile che l'ordine di Dio gli sia arrivato proprio durante la notte. Ma quando si svegliò al mattino, non so se si svegliò, io non mi sarei svegliato perché non sarei riuscito ad addormentarmi dopo un ordine di questo genere. Che cosa fece Abramo di buon'ora? Si alzò, sellò l'asino, prese con sé due servi e suo figlio, spaccò la legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. 5 azioni, una compiuta dietro l'altra, per eseguire quello che Dio gli aveva richiesto. Nessun tentennamento, nessuna esitazione da parte sua. Dio aveva parlato. E Abramo si sottomette senza domandare, si sottomette senza chiedere nessuna spiegazione. Aveva solo una conoscenza, sapeva che cosa doveva fare, scannare suo figlio, e sapeva il luogo dove avrebbe dovuto scannarlo, il monte Moria. Abramo ubbidisce senza comprendere il perché di quell'ordine da parte del Signore. eppure almeno una obiezione avrebbe potuto farla. Signore, ma come? Prima mi doni un figlio dopo una lunga attesa e poi mi chiederlo di ucciderlo. Mi doni il primo anello della catena di una lunga discendenza e questo anello ora lo spezzi. Se questo anello lo spezzi, non ci sarà più discendenza. Cosa ne sarà della tua promessa? Abramo ubbidì perché si fidava ciecamente del Signore, perché sapeva che comunque il Signore avrebbe trovato il modo di realizzare le sue promesse. E quando Isacco gli chiede: ma abbiamo il fuoco, abbiamo la legna, ma l'agnello te ne sei dimenticato, babbo o papà, come dite a Milano ma anche in Puglia, te ne sei dimenticato dell'agnello, cosa risponde Abramo? Dio sì, guardate, quella a volte basta una parolina per farci comprendere il significato della grazia di Dio. Dio si provvederà un olocausto, cioè sarà Dio a procurarsi per sé. È evidente che nella presenza, vivendo nella presenza di Dio e ubbidendo e mostrando attraverso l'ubbidienza la sua fiducia totale in Dio, Abramo era certo che Dio avrebbe trovato una via d'uscita a quella situazione. E questo ci ricorda, come applicazione personale alla nostra vita, che quando anche noi ci troviamo nella prova, ma quante obiezioni avremmo avuto da rivolgere al Signore? Spesso obiezioni anche motivate, giustificate, legittime, ma dobbiamo ricordarci che la fede non si rivela, la fede nel Signore, non si rivela nel richiedere a tutti i costi delle spiegazioni, ma piuttosto si rivela nell'accettare quanto Dio ci chiede di affrontare, sapendo che Egli rimane fedele sempre e che le sue promesse si realizzeranno sempre qualunque cosa accada. Ecco la convinzione di Abramo. Abramo, come ricorderà l'autore della lettera agli Ebrei, pensava che Dio gli avrebbe restituito suo figlio come attraverso una resurrezione. Qui Abramo dice: il Signore provvederà per sé l'olocausto. Da dove venivano tutte queste certezze che lo portavano ad ubbidire pur non comprendendo? Gli venivano da quel eccomi, dall'aver vissuto e dal vivere alla presenza del Signore, dal sentire la presenza del Signore nella sua vita. Un'altra lezione. Abramo imparò che se la fede va dimostrata attraverso l'ubbidienza, l'ubbidienza va dimostrata attraverso l'azione. Abbiamo letto che Dio gli aveva dato un ordine e che Abramo fece tutto quello che era necessario per eseguire quell'ordine. Possiamo ben immaginare con quale stato d'animo si sarà alzato quel mattino presto Abramo, con quante lacrime avrà bagnato la legna mentre la spaccava, quale sguardo avrà gettato prendendolo in mano su quel coltello che aveva utilizzato decine di volte per scannare i suoi agnelli e che ora il Signore gli chiedeva di utilizzarlo per uccidere suo figlio. Quali sentimenti avrà provato Abramo nell'andare a svegliare Isacco, sapendo che quelle successive sarebbero state forse le ultime ore vissute insieme a lui. Eppure Abramo agì, non si fermò, e Giacomo, il fratello di Gesù, centinaia di anni dopo, nella sua lettera, raccogliendo proprio la lezione di quella vicenda, Giacomo la commentò in questo modo: la fede di Abramo, agiva insieme alle sue opere, e per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e fu chiamato amico di Dio. Nonostante la prova tremenda che stava vivendo, Abramo non si è depresso, non si è fermato dicendo: ma cosa mi ha chiesto il Signore? Non si è lasciato andare, ma ha fatto tutto quello che era necessario per soddisfare la volontà di Dio. La sua fede fu trasformata in azioni concrete. La sua fede fu rivelata attraverso le sue opere. L'ubbidienza non è soltanto un sentimento di disposizione del nostro animo. L'ubbidienza ha valore soltanto se il sentimento diventa azione. Ed è molto bello, permettetemi di sottolineare questo aspetto, che Giacomo ci ricorda che proprio in virtù delle sue opere e delle sue azioni concrete Abramo fu chiamato addirittura amico di Dio. Anche questa è una lezione importante per me, per noi. Nelle situazioni provocate dal desiderio di Dio, dalla volontà di Dio di metterci alla prova, non dobbiamo mai perdere di vista quello che siamo chiamati a fare nella nostra vita, perché la sua volontà sia adempiuta, perché la nostra fede si veda attraverso la nostra obbedienza e perché la nostra obbedienza si veda attraverso le nostre azioni. Non dobbiamo lasciarci andare, ma dobbiamo continuare ad agire, a esprimere il servizio che il Signore ci chiama ad esprimere, per quanto le forze ed i limiti posti da una situazione di prova ci consentano di fare. Anche quando non riusciamo a comprendere gli obiettivi che Dio vuole realizzare nella nostra vita, dobbiamo operare, dobbiamo agire. Mai venire meno alla visione della volontà di Dio per la nostra vita. La prova non deve mai interrompere il nostro servizio. Ho conosciuto tanti anni fa una cara sorella attraverso la cui conversione, la cui testimonianza è nata l'Assemblea di Perugia. Questa cara sorella è stata per un numero incredibile di anni paralizzata nel suo letto, ferma nel suo letto. Ma questa sorella che cosa faceva? Pregava, pregava, pregava. E la mancanza di questo servizio di preghiera è una mancanza che poi si è avvertita, si è sentita nella famiglia, nella chiesa, anche nelle chiese intorno che hanno avuto il dono di conoscerla. Mai venir meno a quello che possiamo fare anche nella prova. Infine, un'ultima lezione importante. Nella prova è facile perdere la testa. Qualche giorno fa ho parlato con una cara sorella, una cara famiglia, la cui bimba di 14 anni è stata investita ed è tuttora in una situazione grave di pericolo di vita in ospedale. E ha più volte usato questa espressione: oh, sto perdendo la testa, sto perdendo il controllo. Cosa imparò? Non lo dico per criticare quella sorella, la perderei anch'io la testa. Ma la lezione che mi viene dalla parola del Signore e dall'esempio di Isacco è una lezione che proprio per questo mi parla. Abramo imparò a controllare i suoi pensieri, le sue parole, il suo comportamento. da Beer-Seba, dove si trovava, fino al Monte Moria vi sono 75 chilometri da percorrere. Abramo, Isacco e due servi impiegarono, come abbiamo letto, 3 giorni di cammino. Non poterono utilizzare l'asino perché l'asino era caricato con la legna per l'olocausto. È evidente quindi che erano dei buoni camminatori perché percorsero almeno 25 chilometri al giorno. Quello che mi chiedo: come avrà vissuto Abramo quei 3 giorni e soprattutto quelle 2 notti, notti nelle quali sicuramente a farla da padrona sarà stata l'insonnia? Dal racconto che ci viene proposto dalla parola di Dio possiamo intuire che il suo comportamento e le sue parole non lasciarono trasparire nulla del vero obiettivo di quel viaggio. Un autocontrollo straordinario, nessuna espressione esteriore di paura, di scoraggiamento che in qualche modo potesse suscitare i dubbi, le perplessità, le domande di Isacco. L'unico dubbio che venne ad Isacco fu dovuto al fatto che mancava l'agnello, ma non aveva assolutamente capito Isacco che l'agnello era lui. Riusciamo a immaginare quale tempesta di pensieri, di sentimenti si sarà scatenata nella mente e nel cuore di Abramo in quei 3 giorni? Quali travolgenti ondate di pensieri, di emozioni si saranno abbattute su di lui in quelle 60 ore dei 3 giorni e delle 2 notti di viaggio? Un periodo di tempo breve in una situazione normale, 60 ore passano alla svelta, ma un periodo di tempo infinito che non finisce mai in una situazione del genere. Quante domande si sarà posto Abramo? Con quale coraggio riuscirò a legare mio figlio? Con quale coraggio, con quale cuore alzerò il mio coltello su di lui per scannarlo come ho fatto per anni con gli agnelli del mio gregge? E al mio ritorno a casa cosa racconterò alla mamma? Cosa dirò ai miei servi? Apparirò ai loro occhi come un parricida? E chi crederà quando dirò che ho ucciso mio figlio perché me l'ha chiesto Dio? Eppure, nonostante queste domande che umanamente saranno probabilmente sorte nella mente di Abramo, la calma e la pace di Abramo traspaiono in modo solenne dal racconto. Ci fanno comprendere che in lui agiva la presenza di Dio che mette sì alla prova, ma che ci dà anche attraverso la nostra fede in lui e la sua presenza, la fede per sopportare la prova e per uscire vittoriosi. Non uscì neppure una lacrima, neppure una parola da parte di Abramo tale da suscitare il dubbio di Isacco e dei suoi servi. Che lezione davvero possiamo ricavare per la nostra vita? La fede, care sorelle, cari fratelli e caro Paolo, la fede è anche questo: davanti alla prova non lasciarsi andare al panico, allo sconforto, alla disperazione, alla depressione. Non permettere al nemico di sopraffarci, ma lasciare che Dio agisca nella nostra vita, guidandoci a realizzare la pienezza della sua vittoria. La mansuetudine e l'autocontrollo che Abramo dimostrò non soltanto nelle 5 azioni compiute al mattino, non soltanto nelle 3 giorni e 2 notti di viaggio, ma anche nel momento in cui legò Isacco ed alzò il suo coltello su di lui, la mansuetudine e l'autocontrollo sono due aspetti di quale frutto? Del frutto dello Spirito, come leggiamo in Galati 5:22. Abramo sapeva, come noi siamo chiamati a sapere oggi, che comunque fossero andate le cose, noi siamo sempre più che vincitori in colui che ci ha amati. Ecco la straordinaria lezione, la mansuetudine, l'autocontrollo nella prova. Riepilogando e concludendo, Abramo, nel corso di questa terribile prova, dalla quale anche noi possiamo raccogliere, come abbiamo visto, esempi straordinari, Abramo imparò queste tre lezioni che il Signore mi invita e ci invita stamattina a fare nostro. Non allontanarsi mai, ma vivere ogni giorno alla presenza del Signore, in modo da poter essere alla presenza del Signore riconoscenti, come Abramo quando a Berseba, come abbiamo letto, piantò un tamarindo, un albero, segno di riconoscenza, e invocò e adorò il Signore. Vivere ogni giorno i nostri eccomi Signore, so che tu sei qua, ma ci sono anch'io. Ricordiamoci sempre che quando siamo lontani dal Signore, non è mai il Signore che si è allontanato, sono i nostri eccomi che sono venuti meno. Ah Signore, arrivo, aspettami. È quell'eccomi che dovrebbe ogni giorno parlarci. In secondo luogo, la seconda lezione ci ricorda che siamo chiamati ad ubbidire alla volontà di Dio anche quando non la comprendiamo, anche quando non riusciamo a comprendere i motivi per i quali Dio ci mette alla prova, perché la presenza di Dio, la parola di Dio ci fa sapere che Dio non ci abbandona, che Dio è fedele. La quarta lezione, dobbiamo imparare a trasformare in azioni la nostra ubbidienza, non lasciarsi andare, ma per quello che possiamo fare, continuare a servire il Signore. E l'ultima lezione, lasciare allo Spirito Santo che è in noi il controllo dei nostri pensieri, delle nostre parole, del nostro comportamento, in modo che traspaia la presenza del Signore nella nostra vita e non la presenza dei nostri timori, delle nostre paure, delle nostre preoccupazioni. Ecco, vorrei ricordare anche concludendo, io credo che Abramo poté affrontare questa prova perché dopo le benedizioni che aveva ricevuto, si fermò, piantò un segno della sua riconoscenza, invocò il Signore. A volte la prova ci trova impreparati, anche perché non abbiamo vissuto con riconoscenza il tempo delle benedizioni, dandole quasi per scontate. Ed è questa un'ultima lezione che ci collega proprio al momento che il Signore mi ha dato e ci ha dato la gioia di vivere insieme questa mattina. Ricordiamoci che fermarci, come abbiamo fatto, per lodare e adorare il Signore, per ringraziarlo per tutti i suoi doni, prima di tutto sicuramente per il dono del Signore Gesù, è importante perché ci prepara ad affrontare i momenti nei quali il Signore, come fece con Abramo, ci metterà alla prova. Che il Signore voglia davvero benedire il nostro cammino e che ogni giorno io possa e noi possiamo vivere davanti al Signore con un eccomi Signore, so che tu sei qui con me, ci sono anch'io Signore, perché non voglio allontanarmi da te. Amen.